ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Decima puntata.
Il consigliere accolse le signore davanti alla porta del giardino con la stessa serena allegria che aveva mostrato il giorno precedente all'arrivo di Hendrik. Bella e Josie vennero condotte da Barbara al piano superiore, dove vollero lavarsi in fretta le mani e incipriarsi il naso. Un'ora più tardi si andò con due automobili all'ufficio di stato civile. Nella macchina dei Bruckner presero posto, oltre agli sposi, la signora Öfgen e il consigliere. In un taxi seguivano Nicoletta, Josie, la vecchia governante e un amico d'infanzia di Barbara, di nome Sebastian, la cui presenza aveva un po' sorpreso Hendrik. La cerimonia ufficiale fu sbrigata alla svelta. Nicoletta e il consigliere fecero da testimoni, tutti erano piuttosto eccitati, la signora Bella e la piccola governante piangevano, mentre Josie rideva nervosamente. Hendrik rispose alle domande dell'ufficiale di stato civile con voce belata, gli occhi fissi e un po' strabici. Barbara mantenne lo sguardo dolcemente indagatore sull'uomo che le stava accanto e che ora, sorprendentemente, doveva essere suo marito. Seguirono auguri e abbracci. Con sorpresa generale, Nicoletta chiese con voce tagliente alla signora Öfgen il permesso di chiamarla zia Bella. E poiché quella glielo concesse, le baciò le mani con diabolica correttezza. L'imprevedibile ragazza quella mattina era particolarmente scintillante e trillante d'allegria. Si teneva eretta nel vestito di lino bianco, rigido come una corazza, con sui fianchi una larga cintura di lacca di un rosso violento. A Barbara disse: «Sono felice, mia cara, che sia andato tutto così bene». Osservazione piuttosto priva di senso, ma espressa con tagliente esattezza. I begli occhi da gatta brillavano. Prese da parte la signorina Josie per consigliarle un portentoso medicamento contro le lentiggini che, mentì improvvisamente, suo padre aveva inventato e diffuso in tutto l'Estremo Oriente. «Può usarlo, cara signorina», disse con una minacciosa espressione Nicoletta che, in un modo estremamente capriccioso, desiderava darsi del tu con la signora Bella e non con Josie. Il suo nasino è proprio deturpato e osservò con severità la manciata di macchioline rosse che si stendeva sull'impertinente nasino all'insù di Josie e che le copriva anche parte delle guance e della fronte, dove però i puntini erano meno numerosi e più sparsi, così come certe nebulose cosmiche o sistemi a Via Lattea divengono, nelle loro regioni marginali, più rarefatti, meno gremiti e al tempo stesso più trasparenti. «Sì, lo so», disse Josie imbarazzata, «in estate per me è sempre un disastro». «Ma a Constantin piace», aggiunse già consolata, per prendere poi a raccontare della buona posizione del fidanzato alla radio di Colonia. La nonna di Barbara, la generalessa, comparve solo per il pranzo. Faceva parte dei principi della vecchia signora non usare mai un'automobile. Percorreva i 10 chilometri che separavano la sua piccola proprietà dalla villa dei Bruckner in un grande calesse fuori moda e arrivava in ritardo a ogni festa di famiglia. Con una bella voce sonora, che riusciva a raggiungere altrettanto bene i toni più bassi come quelli più alti, si lamentò d'essersi perduta lo spettacolo all'ufficio di stato civile. «Beh, vediamo un po' che faccia ha il mio nuovo nipote», disse gioviale la nonna ed esaminò accuratamente Hendrik con l'occhialino che le pendeva sul seno, appeso a una lunga catena d'argento decorata di pietre preziose azzurre. Hendrik arrossì e non sapeva più dove guardare. L'ispezione durò a lungo, del resto non sembrò risultare svantaggiosa per lui. Quando infine la generalessa lasciò ricadere l'occhialino, ebbe una risata che spumeggiò argentina. «Niente male», stabilì, puntando tutte e due le mani sui fianchi. Annuì vivacemente, osservando ancora, nel suo volto incipriato di bianco, i begli occhi vivi, ricchi di chiaroscuri, parlavano un linguaggio ancora più persuasivo, intelligente ed efficace della sua bocca quando questa faceva sentire la sua voce potente. Hendrik non aveva ancora mai incontrato in vita sua una vecchia signora così magnifica. La generalessa faceva su di lui un'impressione straordinaria. Aveva l'aspetto di un aristocratico del XVIII secolo. Il volto, altero, intelligente e allegro, era incorniciato da una capigliatura grigia che, sulle orecchie, mostrava dei riccioli piegati in piccoli, rigidi boccoli. Sulla nuca ci si immaginava un codino e si rimaneva stupiti e un po' delusi nello scoprirne la mancanza. Con l'abito estivo grigio perla, guarnito di pizzo al collo e ai polsini, la vedova del generale aveva un portamento militarescamente dignitoso. La larga collana, che iniziava subito al di sopra del pizzo e terminava appena al di sotto del mento, una bell'opera antica di argento opaco e pietre azzurre che ben si adattavano ai gioielli della catena dell'occhialino, appariva su di lei come un alto e rigido colletto d'uniforme dalle decorazioni colorate. La generalessa dominava in ogni circolo in cui entrasse, non era abituata diversamente. Verso la fine del XIX secolo era considerata una delle più belle donne dell'alta società tedesca e ancora nei primi due decenni del XX secolo era stata molto onorata. Tutti i grandi pittori dell'epoca le avevano fatto un ritratto. Nel suo salotto principi e generali si erano incontrati con poeti, compositori e pittori. Per molti anni a Monaco e a Berlino si era parlato quasi altrettanto dell'intelligenza e dell'originalità della generalessa che della sua bellezza. Poiché suo marito, morto già da alcuni anni, aveva goduto della simpatia delle più alte autorità e inoltre era stato ricco, le si perdonavano opinioni, sentimenti e atteggiamenti che in ogni altra persona sarebbero stati giudicati eccentrici fino alla sconvenienza. Persino il Kaiser aveva notato la sua bellezza. Per questo poté già nell'anno 1900 esprimersi in favore del diritto di voto alle donne. Sapeva a memoria lo Zarathustra e a volte ne recitava interi brani, fra l'addolorata meraviglia dei suoi ospiti aristocratici che lo ritenevano un testo vagamente socialista. Aveva conosciuto Franz Liszt e Richard Wagner, aveva tenuto una corrispondenza con Henrik Ibsen e Bjørnstjerne Bjørnson. Verosimilmente era contraria alla pena di morte. Al suo contegno, in cui si univano una libera spensieratezza e un'imperturbabile solennità, non si poteva non perdonare tutto. La generalessa fece su Hendrik un'impressione molto maggiore del consigliere. Solo ora lui capì fino in fondo che ambiente splendido era quello in cui gli era concesso entrare. La buona madre bella aveva ben avuto ragione, solo non avrebbe dovuto alludervi con così poco tatto davanti a una simile parentela. I piccolo borghesi di Colonia si sarebbero fatti passare la voglia di dire sfacciataggini sul conto della famiglia Öfgen, che avevano creduto rovinata. Anche Barbara salì nella considerazione di Hendrik quando questi vide quanto intimo fosse il tono della conversazione fra lei e la magnifica nonna. Barbara aveva trascorso le vacanze scolastiche quasi tutte le domeniche nella proprietà della generalessa. Hendrik si ricordò ora di averglielo sentito raccontare. L'incomparabile vecchia signora aveva letto alla nipote Dickens o Tolstoi. Era una passione della generalessa leggere ad alta voce e lo faceva con bella espressività. O avevano cavalcato insieme per una campagna che Hendrik si immaginava splendida come un parco inglese e in più romantica, ricca di foreste e colline, attraversata da acque argentine, piena di gole, valli e paesaggi meravigliosi. Di nuovo, un sentimento di invidia si mescolava all'incanto con cui Öfgen rifletteva sulla bella infanzia di Barbara. Quella spensierata gioventù non aveva forse conosciuto sia la più perfetta educazione sia la quasi totale libertà? La vita quotidiana nella villa del padre, il riposo festivo che nel suo regolare ripetersi era pressoché quotidiano, nei possedimenti della vecchia principesca signora, poteva Hendrik reprimere l'amarezza quando paragonava una tale infanzia alla sua? Perché a Colonia, a casa di papà Köbes, che attualmente era steso a letto con una gamba rotta, non c'era stato nessun parco, nessuna biblioteca, nessun quadro, ma piuttosto stanze piene di muffa in cui Bella e Iosi dispiegavano la loro festosa attività se c'erano degli ospiti, ma divenivano pigre e ingrugnate quando la famiglia rimaneva sola. Papà Cobes aveva sempre debiti e si lamentava dell'infamia del mondo quando i creditori lo opprimevano. Più penoso ancora del suo cattivo umore era il benessere a cui si lasciava andare improvvisamente nei giorni di grande festa o anche senza motivo particolare. Allora papà Cobes si preparava un bel punch ed esortava i suoi a cantare con lui un canone. Il giovane Hendrik però si rifiutava, seduto in un angolo, pallido e irritato. Il suo unico pensiero era sempre stato: devo andarmene assolutamente da questo ambiente, devo allontanarmene il più possibile.
Sie flogen vor den Richter bald, wie dem die Sache war, erzählt schuf er, sie sollten singen. Die Nachtigall sang lieblich auf, der Esel sprach, du machst mir's Chaos. Ah, ah, ich kann's im Kopf nicht bringen.
Barbara ha avuto la vita facile, pensava ora, mentre conversava con la generalessa. Tutte le vie le sono state spianate. È una creatura tipica della grande borghesia arrivata. Si meraviglierà della durezza della vita che io già conosco. Quello che raggiungerò e quello che sono già riuscito a raggiungere lo devo solo alle mie forze. Piuttosto piccato, disse alla sua giovane moglie, che lo aveva guidato al tavolo su cui giacevano telegrammi di auguri e regali: naturalmente i messaggi sono tutti per te, a me non telegrafa nessuno. Barbara rise, con ironia compiaciuta, gli parve. Al contrario, Hendrik, parecchie persone hanno telegrafato a te solamente, Marder per esempio. Dal grande mucchio di lettere, biglietti e telegrammi, selezionò quelli che erano indirizzati a Hendrik. Oltre a Theophil Marder, il cui messaggio di felicitazioni era stato redatto in termini ambigui e scorretti, probabilmente ironici, c'erano anche gli auguri della piccola Angelica Siebert, dei direttori Schmitz e Kröge, di Edda von Herzfeld e, cosa che lo terrorizzò, di Juliette. Come aveva potuto conoscere questo indirizzo, questa data? Hendrik, che era impallidito, accartocciò il pezzetto di carta. Per sviare il discorso, ammirò con fare esagerato i regali che Barbara aveva ricevuto. La porcellana e l'argenteria, il cristallo, i libri e i gioielli, numerosi oggetti utili e raffinati, scelti con amore e con cura dagli amici e dai parenti. «Che ne facciamo di tutti questi preziosi arnesi?» domandò Barbara, osservando perplessa quel ben di Dio. Hendrik pensò che tutti quegli eleganti oggetti avrebbero fatto una magnifica figura nella sua camera di Amburgo, ma non lo disse, e anzi rise e scosse sprezzante le spalle. Fece il suo ingresso il giovane, la cui presenza inquietava un po' Hendrik, e che rispondeva al nome di Sebastian. Si intrattenne con Barbara in gergo rapido, ricco di allusioni personali e di difficile comprensione, che Hendrik fece fatica a seguire. Öfgen stabilì che quell'individuo, definito da Barbara il suo migliore amico d'infanzia, nonché scrittore di bei versi ed intelligenti articoli, gli era decisamente antipatico. È arrogante e insopportabile, giudicò Hendrik, che accanto a Sebastian si sentiva particolarmente insicuro, anche se l'altro si mostrava amabile nei suoi confronti. Ma proprio quell'amabilità un po' derisoria e che non portava ad alcun legame suonava offensiva. Sebastian aveva una capigliatura abbondante, biondo cenere, che gli ricadeva sulla fronte in un'ampia ciocca, e un volto un po' provato, dai lineamenti fini, un naso prominente e occhi grigi dallo sguardo velato. Probabilmente anche suo padre è un professore o qualcosa del genere, concluse Hendrik con amarezza. Un ragazzino viziato e intellettuale come lui, proprio il tipo di relazione che potrebbe definitivamente rovinare Barbara. Dopo pranzo si sedettero assieme nell'atrio. In terrazza ora faceva troppo caldo. La signora Bella si sentì in dovere di parlare di letteratura. Raccontò che in treno aveva letto qualcosa di veramente carino, davvero emozionante, di chi era poi, ah sì, del nostro Russo, del nostro grandissimo, esclamò la povera donna tormentata. Come ho potuto dimenticare il suo nome? È sempre stato il mio autore preferito. Nicoletta suggerì che forse poteva trattarsi di Tolstoi. Esatto, proprio Tolstoi, confermò la signora bella sollevata. L'avevo ben detto, il nostro più grande, era qualcosa che ha scritto proprio ultimamente. Più tardi però si comprese che era stata una breve novella di Dostoevsky a procurare tanta gioia a mamma Öfgen. Hendrik era diventato paonazzo. Per cambiare discorso e per dimostrare a quella cerchia di arroganti che non piantava in asso la madre in una situazione penosa, si mise a chiacchierare costantemente con la signora bella e le rammentò, ridendo di cuore, qualcosa di divertente che era accaduto negli anni passati. Certo, era stato così spassoso quando insieme madre e figlio avevano organizzato quel gran baccano a carnevale spaventando papà Köbes. La signora Bella si era mascherata da pascià. Il piccolo Hendrik, il suo nome a quel tempo era Heinz, questo però ora non fu rammentato, da baiadera. L'intero appartamento era stato messo sotto sopra. Papà Köbes non credeva ai propri occhi quando rincasò la sera. «Mamma fu la prima a riconoscere che dovevo dedicarmi al teatro», disse Hendrik, guardando con amore la madre. Per molto tempo papà non ne volle sapere. Poi raccontò la storia di come era iniziata la sua carriera di attore. Si era ancora in tempo di guerra, 1917, quando Hendrik, appena diciottenne, aveva letto sul ritaglio di giornale un annuncio da cui aveva appreso che un teatro del fronte, in territorio belga occupato, cercava giovani attori. «Ma in che posto trovato questo fatale brandello di giornale?» disse Hendrik. «Questo non lo posso proprio dire!» Poiché tutti risero, finse di vergognarsene violentemente e disse, fra le mani, dietro alle quali aveva nascosto il volto, «Sì, sì, temo proprio che l'abbiate indovinato!» «Al gabinetto!» disse esultando senza vergogna la generalessa e la sua acuta risata si dispiegò dal basso più profondo al più argentino degli acuti come un pezzo di bel canto. Mentre l'atmosfera si faceva sempre più allegra e animata, Hendrik passò agli aneddoti relativi al teatro ambulante dove aveva recitato in ruoli paterni. Ora, allegro e spensierato, poteva riesumare e far sfavillare ancora i suoi numeri che avevano fatto il loro tempo, provati e riprovati, ma che in quella cerchia di gente erano ancora sconosciuti. Barbara soltanto li aveva già in parte uditi e per questo lo sguardo con cui osservava il narratore era un po' stupefatto e lievemente nauseato. La sera arrivarono alcuni amici e Hendrik poté sfoggiare il frac non ancora pagato che gli stava a pennello. La tavola era riccamente addobbata di fiori. Dopo l'arrosto, il consigliere diede un colpetto al suo bicchiere di champagne e tenne un discorso. Salutò i presenti, soprattutto la madre e la sorella di Hendrik, chiamando con scherzosa galanteria la signora Bella, l'altra giovane signora Höfgen. Poi passò al problema del matrimonio in generale e si soffermò in particolare sulla persona e sui meriti artistici del genero. Il consigliere, che scelse le proprie parole con cura e con amabile arguzia, riuscì a caratterizzare l'attore Höfgen come una sorta di principe azzurro che, insignificante di giorno, la sera riusciva a trasformarsi come per magia. «Eccolo qui», esclamò Bruckner e indicò con il lungo e scarno indice Hendrik, che subito arrossì lievemente. «Eccolo qui, guardatelo pure. Ha l'aria di un giovanotto slanciato, sicuro, di ottima prestanza nel suo frac di ottimo taglio, ma anche poco appariscente. Poco appariscente, voglio dire, se lo si confronta con la figura variopinta e magica in cui la sera si trasforma sulla scena, sotto le luci della ribalta. Allora inizia a emanare raggi, allora diviene irresistibile». E l'erudito, afferrato dal tema, paragonò l'attore Höfgen, che non aveva mai visto sulla scena, ma che aveva conosciuto come lettore di versi di Rilke, a una lucciola che di giorno, con astuta modestia, non si fa notare, per poi risplendere davvero seducente nell'oscurità. A questo punto Nicoletta si lasciò sfuggire una risata stridula, mentre la generalessa fece tintinnare la catenella a cui era appeso il suo occhialino. Concludendo, il consigliere invitò a brindare alla giovane coppia. Hendrik baciò la mano di Barbara. «Come sei bella!» disse, e le sorrise affettuosamente. Il vestito di Barbara era di pesante seta color tè. Nicoletta l'aveva criticato, sostenendo che non era più alla moda e semmai era un abito di fantasia che tradiva la propria fattura casalinga. Nessuno però poté negare che a Barbara stesse meravigliosamente. Sull'ampio colletto di vecchio pizzo, era uno dei regali di nozze della generalessa, il collo bruno si ergeva nella sua toccante snellezza. Il sorriso con cui rispose a Hendrik era un po' distratto. Il suo dolce sguardo d'un blu intenso, quasi nero, indagatore, non oltrepassava Öfgen che le stava di fronte? A chi era indirizzato dunque questo sguardo che sembrava afflitto, ma anche un po' canzonatorio? Hendrik, improvvisamente irritato, si voltò. Vide Sebastian, l'amico di Barbara. Nell'atteggiamento trascurato che gli era proprio, con le spalle pendenti e la testa in avanti, distava solo pochi passi dalla coppia. Il suo volto era triste, metteva in evidenza un'espressione affaticata e attenta. Muoveva le dita di tutte e due le mani in modo bizzarro, come se volesse suonare il piano nell'aria. Cosa significava? Faceva a Barbara dei segni, il cui recondito significato solo lei poteva capire? Cosa ascoltava poi quell'odioso? Perché tanta tristezza sul suo volto? Amava forse Barbara? Sicuramente l'amava, probabilmente l'avrebbe voluta sposare, forse già anche prima c'era stato un fidanzamento infantile fra loro. Ora gli ho rovinato tutto, pensò Hendrik, mezzo trionfante e mezzo spaventato. Come mi detesta! Allontanò lo sguardo da Sebastian e lo rivolse agli ospiti, gli amici di questa famosa casa. Capì che tutti avevano un'espressione afflitta. Uomini dai lineamenti scavati, pieni di carattere. Hendrik non aveva compreso il loro nome durante le presentazioni, ma si trattava comunque di professori, scrittori, medici di grande fama. Alcuni giovani che gli parvero avere una somiglianza fatale con Sebastian. Ragazze che sembravano mascherate nei loro abiti da sera, come se normalmente vestissero pantaloni di flanella grigia, camici bianchi di laboratorio o grembiuli verdi da giardiniere. A Hendrik parve che negli sguardi che dirigevano verso di lui si mescolassero invidia e derisione. Erano stati tutti innamorati di Barbara? La sottraeva a tutti loro? Era lui dunque l'intruso, la figura sospetta e poco seria con cui ci si siede a tavola malvolentieri e solo per rispetto verso i capricci misteriosi, probabilmente passeggeri, di Barbara? In realtà, quelle persone discorrevano di ogni argomento, di un nuovo libro, di una rappresentazione teatrale o della situazione politica che destava loro preoccupazioni. Hendrik, però, riteneva che si occupassero solo di lui, che parlassero, sorridessero, si prendessero gioco esclusivamente di lui. D'un tratto si vergognò talmente che avrebbe voluto sprofondare sottoterra. Anche il consigliere non aveva voluto prenderlo in giro con il suo discorso. Nel giro di pochissimi secondi tutto quello che aveva conosciuto di lui in quel giorno si tramutò in qualcosa di ostile, di umiliante. La gaia e tollerante benevolenza frammista a ironia del consigliere che ancora poco fa lo aveva così inorgoglito non era in fondo ancora più umiliante e mortificante di una severità, di una ostilità chiaramente dimostrate? Solo ora Hendrik iniziava a rendersi conto di quanta offensiva derisione vi fosse anche in tutta l'allegra giovialità della generalessa. Certamente lei era una personalità autorevole, una gran dama di raffinato stile, era di un fascino trascinante nel modo in cui si accostava alla giovane coppia con il suo incedere eretto, sovranamente sereno, facendo quel piccolo rumore con il suo occhialino, tutta vestita di bianco, al collo la collana a tre giri di grandi perle da riflessi opachi. Se la mattina, con l'abito grigio, era parsa simile a un marchese del XVIII secolo, adesso, con l'abito bianco e ingioiellata con le pietre preziose, aveva una magnificenza quasi papale. C'era un grandioso e disinvolto contrasto fra la grandezza del suo contegno e la vigorosa giovialità del suo linguaggio, Anch'io devo brindare con la mia lucciola e la mia piccola Barbara, esclamò sonoramente mentre agitava la sua coppa di champagne. Dall'altra parte si era avvicinata Nicoletta, anche lei con il bicchiere in mano. Fece scintillare gli occhi, imprimendo alla sua bocca sfavillante una linea sinuosa. «Salute!» esclamò la generalessa. «Salute!» esclamò Nicoletta. Hendrik fece battere il bordo del bicchiere contro quello della nonna regale, poi contro quello di Nicoletta. Una ragazza che era entrata a far parte di questo ambiente per un destino strano come il suo. Qui si muoveva a figura sorprendente, sopportata dalla tolleranza curiosa e indulgente del consigliere, dalla giovialità sicura di sé della generalessa, teneramente protetta dall'amore di Barbara. In quel momento Hendrik provò chiaro e forte un sentimento di solidarietà, una fraterna simpatia per Nicoletta. Comprendeva che era simile a lui. Il padre di lei, a dire il vero, era stato il letterato e l'avventuriero la cui vitalità e la cui cinica intelligenza avevano affascinato la boema al volgere del secolo, mentre l'instabilità piccolo borghese di papà Köbes non affascinava nessuno e poteva solo irritare i creditori. Qui però, fra quegli uomini estremamente colti e detentori di beni immensi, la maggior parte delle persone presenti non possedeva poi granché, ma Hendrik li credeva tutti carichi di ricchezze, fra quella gente sicura di sé, ironica e arguta, tra cui Barbara sapeva muoversi con sicurezza così irritante, qui giocavano entrambi lo stesso ruolo, Nicoletta e Hendrik, le due bestie rare. Entrambi erano fermamente decisi a farsi innalzare da quella società che non sentivano loro per poi godere il proprio trionfo su di essa come una vendetta. «Salute!» fece Hendrik. Il suo bicchiere urtò con un lieve tintinnio il bicchiere di Nicoletta. Barbara, che nel frattempo faceva il giro del tavolo ridendo e chiacchierando, era giunta accanto al padre. In silenzio lo abbracciò e lo baciò. Il bell'hotel sulle sponde di un lago dell'Alta Baviera era stato raccomandato da Nicoletta, che accompagnava la giovane coppia nel breve viaggio di nozze. Barbara era molto felice qui. Amava questo paesaggio che con i suoi prati di collina, i suoi boschi e le sue acque era carico di una dolcezza priva di enfasi, pur contenendo in sé qualcosa di eroico e di ardito, in quanto elemento e possibilità. Quando soffiava lo scirocco, le montagne sembravano vicinissime. Alla luce del tramonto i pendii nevosi, le vette frastagliate si tingevano di sangue. Barbara trovava ancora più bella la loro vista quando, nell'ora del crepuscolo, si ergevano in una sorta di nobile pallore, in una pace glaciale, come formate da una sostanza estranea, refrattaria, estremamente preziosa e sensibile nonostante la durezza, che non sembrava essere vetro, né metallo, né pietra, ma piuttosto la più rara e la più totalmente sconosciuta delle materie. Hendrik era insensibile al fascino e alla grandiosità del paesaggio. L'atmosfera dell'elegante albergo lo inquietava e lo irritava. Nei confronti dei camerieri si mostrava diffidente e nervoso. Sosteneva che lo trattavano peggio degli altri clienti e rinfacciò a Barbara di costringerla già ora a vivere al di sopra delle sue possibilità. D'altra parte, quell'ambiente raffinato lo riempiva di soddisfazione. «Oltre a noi, qui soggiornano quasi solo inglesi», constatava, compiaciuto. Nonostante il nervosismo di Hendrik, trascorsero anche ore gradevoli. La mattina si sdraiavano sulla passerella di legno che si inoltrava parecchio nell'acqua azzurra e a cui, nel pomeriggio, attraccava il piccolo battello a vapore bianco, buffamente ornato di fronzoli dorati. Nicoletta faceva ginnastica e si esercitava. Saltava la corda, camminava sulle mani, piegava il tronco all'indietro finché la sua fronte non toccava il terreno, mentre Barbara se ne stava stesa senza far niente. Più tardi, durante il bagno, era lei a mostrarsi maggiormente disinvolta dell'impetuosa Nicoletta. Barbara sapeva nuotare più velocemente e più a lungo. Dal canto suo, Hendrik non era in grado di competere in quelle prove sportive. Si metteva già a gridare quando toccava l'acqua fredda con la punta dei piedi e solo dopo lunghe discussioni e prese in giro Barbara riusciva a convincerlo ad azzardare qualche bracciata. Ansiosamente attento a rimanere dove si poteva toccare il fondo coi piedi, il volto contratto in pieghe di preoccupazione, Hendrik si avventurava nel pericoloso elemento. Barbara lo osservava divertita. Improvvisamente gli gridò: «Assomigli proprio in modo ridicolo a tua madre nuotando, più che mai! Mio Dio, hai proprio la sua faccia!» Al che Hendrik scoppiò a ridere, in modo tale da non riuscire più a muovere le braccia, bevve molta acqua e per poco non annegò. Molto più brillante era la sera, quando ballava. Tutti i clienti dell'hotel e i camerieri stessi rimanevano estasiati quando faceva danzare Nicoletta e Barbara a passo di tango. Nessuno degli altri signori sapeva compiere evoluzioni con tanta grazia e grandezza. Era un vero e proprio spettacolo quello che Hendrik rappresentava. Tutti, quando finiva, battevano le mani. Si inchinava sorridente, come se fosse sul palco. Quando doveva far parte del pubblico, essere uno fra i tanti, si sentiva impacciato e spesso agitato. La sua sicurezza ritornava, divenendo certezza della vittoria, non appena poteva mettersi in risalto, fare il suo ingresso nella luce e risplendere. Veramente protetto si sentiva solo in una posizione elevata, sopra la massa, che esisteva per rendergli omaggio, per ammirarlo, applaudirlo. Un giorno si venne a sapere che proprio sulle rive del lago di cui Nicoletta aveva decantato con tanto fervore la bellezza, Theophil Marder aveva una villetta. Barbara si fece piuttosto taciturna e gli occhi le si oscurarono, tanto si chiuse in meditazione appena venne a conoscenza del fatto. Dapprima si rifiutò di andare in visita dallo scrittore satirico, ma alla fine si lasciò convincere da Nicoletta. Sul battello a vapore decorato d'oro, che avevano osservato così spesso dal molo, attraversarono il lago. Il tempo era bello. Un vento fresco e leggero muoveva l'acqua, azzurra come il cielo luminoso. Quanto più gioiosa si faceva Nicoletta, tanto più silenziosa diveniva Barbara, la sua amica. Theophil Marder aspettava i visitatori sulla riva. Indossava un vestito sportivo a quadrettoni, con dei larghi pantaloni alla zuava e in più un casco coloniale bianco che faceva uno strano effetto. Parlando, continuava a tenere in bocca una corta pipa inglese. Quando Nicoletta gli chiese da quanto tempo fumasse la pipa, disse con un sorriso assente: «L'uomo nuovo ha abitudini nuove. Mi sto trasformando. Ogni mattina mi spavento di me stesso, poiché quando mi risveglio non sono più la stessa persona che si era addormentata la sera precedente. Nel corso della notte il mio spirito ha immensamente guadagnato in forza e grandezza. Sempre nel sonno faccio ora le scoperte più straordinarie. Per questo dormo così a lungo, almeno 14 ore al giorno». Questo racconto, poco adatto a dissipare l'inquietudine ispirata dal casco coloniale, fu seguito da una risata cordiale e leggera. Poi Theophil riassunse la sua espressione da uomo di mondo. Mostrava a Hendrik e a Nicoletta la massima amabilità, mentre sembrava non badare molto a Barbara. Dopo un pasto consumato in una grande, luminosa ed elegante sala da pranzo, rivestita in legno di colore naturale, Theophil appoggiò il proprio braccio sulla spalla di Öfgen e lo condusse in disparte. «Beh, detto fra noi uomini», disse il drammaturgo, con uno sguardo guizzante e facendo schioccare le labbra bluastre sotto i baffi. «È contento del suo esperimento?» «Di quale esperimento?» volle sapere Hendrik. Theophil allora rise forte e mosse ancora più vivacemente la sua avida bocca. «Come? E di cosa, altrimenti? Del suo matrimonio?» mormorò paternamente, con voce roca. «Lei è proprio un tipo formidabile. A buttarsi a capofitto in cose del genere non è affatto facile avere a che fare con questa figlia d'un consigliere. L'ho potuto provare», sostenne con uno sguardo malvagio. «Non si divertirà molto con lei, mio caro. Un pesce lesso, creda me, allo specialista più competente del secolo, un pesce lesso». Hendrik era rimasto così sgomento da quella espressione che lasciò cadere il monocolo dall'occhio. Marder nel frattempo gli diede un colpo amichevole sul ventre. «Senza offesa, eh?» esclamò, di umore improvvisamente splendido. «Forse ce la farà, non si può mai sapere. Lei è un tipo formidabile. Durante tutto il pomeriggio si lamentò della totale mancanza di disciplina che caratterizzava così tristemente l'epoca. Non si stancava mai di ripetere innumerevoli volte le stesse constatazioni, le stesse esclamazioni. Affermava sempre nuovamente: da nessuna parte si trovano delle personalità, ci sono solo io. Per quanto mi guardi accuratamente attorno, trovo sempre solo me stesso. Si paragonò frettolosamente ad alcuni grandi del passato, tanto con Hölderlin quanto con Alessandro il Grande. Celebrava con solennità i bei vecchi tempi, quando lui stesso era giovane, e in tale contesto arrivava a parlare anche del consigliere Bruckner. «È terribilmente noioso il vecchio, ma fa parte ancora della vecchia e solida scuola. Non è un ciarlatano, senza dubbio un bravo uomo, piuttosto degno di nota. Quello che è venuto dopo è stato ben peggio. I tempi odierni producono solo cretini e criminali». Poi condusse i tre giovani, Nicoletta, Barbara, Hendrik, davanti alla sua biblioteca, che contava parecchie migliaia di volumi, e li esortò a imparare innanzitutto qualcosa. «Non sapete un bel niente tutti voi», ruggì sorprendentemente. «L'ignoranza e l'idiozia generale gridano al cielo. Una generazione completamente rovinata. La catastrofe europea è quindi inevitabile e giustificata da un punto di vista superiore». Quando però tentò di interrogare Hendrik sui verbi irregolari greci, Barbara pensò che fosse ora di concludere la seduta. Durante il viaggio di ritorno sul battello a vapore, Nicoletta raccontò che suo padre, l'avventuriero, doveva essere stato molto simile a Theophile Marder. «Non possiedo nessuna foto di papà», disse, guardando pensosa l'acqua su cui non splendeva più la luce del sole, ma che giaceva immobile e di colore grigio madreperla nella sera che stava calando. «Nessuna immagine, solo la pipa da oppio. Ma deve aver avuto molto in comune con Theophile, lo sento. Per questo mi sembra di essere così vicina a lui». Dopo una breve pausa, Barbara fece udire la sua voce. «Sicuramente tuo padre era più gentile di Marder. Marder non è affatto gentile». Nicoletta gettò uno sguardo maligno e divertito, coi suoi verdi occhi da gatta, e ridacchiò piano fra sé. Ora Nicoletta compiva quasi ogni giorno la traversata con il vaporetto fino alla riva opposta, dove si trovava la villa di Marder. Partiva verso mezzogiorno, per poi fare ritorno il più delle volte solo a notte inoltrata. Barbara si fece sempre più taciturna e pensosa, specie durante le brevi ore in cui Nicoletta le era ancora vicina. Del resto, l'irragionevole e ostinato flirt di Nicoletta con Marder non era il solo motivo che rendeva Barbara assorta. Quando si trovava sola di notte nel suo letto, vi si trovava da sola, ascoltava il suo intimo per capire se il comportamento strano e lievemente umiliante di Hendrik, che si poteva anche definire ritrosia, la sollevasse o la deludesse. Sì, la sollevava, ma contemporaneamente la deludeva. Le camere di Barbara e di Hendrik avevano una porta comunicante. A ore tarde Hendrik era solito fare ingresso nella stanza della moglie, avvolto decorativamente nella sua vestaglia logora e fastosa. La testa riversa, le palpebre socchiuse sullo sguardo scintillante e un po' strabico, si affrettava attraverso la camera e assicurava Barbara con voce cantilenante come fosse felice e grato e che lei sarebbe sempre rimasta il centro della sua vita. L'abbracciava anche, ma solo di sfuggita, e mentre la stringeva fra le braccia, impallidiva. Soffriva, tremava. La sua fronte era imperlata di sudore. Vergogna e rabbia gli riempivano gli occhi di lacrime. Non era preparato a questo fiasco. Aveva creduto di amare Barbara, sì, l'amava veramente, forse che la sua amicizia con la principessa Tebab lo aveva rovinato a questo punto. Ah, non riusciva a immaginarsi gli stivali verdi sulle belle gambe di Barbara. Gli abbracci lamentosi senza effetto divennero per lui un tormento. Credeva di leggere negli occhi di Barbara, che contenevano solo una domanda, silenziosa e sorpresa, ironia e rimprovero. Per uscire dalla sgradevole situazione, si provava a dire quello che gli veniva in mente, si rianimava e, scosso da una risata nervosa, se ne andava. «Anche tu hai dei piccoli ricordi così sgradevoli?» domandò a Barbara che giaceva nel letto, immobile, e lo guardava. «Sai, quel genere di ricordi da far passare dal caldo al freddo, se ci si ripensa, si è forzati spesso a ricordarli!» Si fermò, appoggiandosi al letto di Barbara con furia febbrile. Un malsano rossore sulle guance scosse dalle risa iniziò a raccontare. «Devo aver avuto 11 o 12 anni quando ottenni il permesso di cantare nel coro dei ragazzi del nostro liceo. Ne ricavai una gioia immensa e mi immaginai di saper cantare meglio di tutti gli altri. Ora arriva il piccolo diabolico ricordo, fa attenzione, non sembrerà poi così tremendo quando lo racconterò. Il nostro coro, in occasione di un qualche matrimonio, dovette partecipare alla celebrazione religiosa. Era un grande avvenimento ed eravamo tutti piuttosto eccitati, ma il diavolo si impadronì di me. Volevo mettermi in evidenza rispetto agli altri. Quando il nostro coro intonò il canto religioso, ebbi l'abominevole ispirazione di cantare un'ottava sopra tutti gli altri. Mi facevo troppe illusioni sulla mia voce da soprano e pensavo che se i miei accenti acuti fossero risuonati per la volta, si sarebbe creato un grande effetto. Dunque me ne stavo là, pieno di orgoglio, e cantavo in modo assordante. Ed ecco che il maestro di musica, che dirigeva il coro, mi fissò con uno sguardo più disgustato che punitivo e disse: «Stattene zitto!» «Capisci, Barbara?» esclamò Hendrik, portandosi le mani davanti al volto infuocato. «Tu capisci, vero, quanto sia infernale?» Così, asciutto, a bassa voce, mi disse: «Stattene zitto!» E io, che mi ero considerato simile a un arcangelo esultante. Hendrik ammutolì. Dopo una lunga pausa disse: «Ricordi del genere sono come piccoli inferni in cui di tanto in tanto siamo costretti a sprofondare.» E con un'espressione del volto diffidente domandò: «Tu non hai ricordi del genere, vero, Barbara?» No, Barbara non aveva ricordi del genere. Per questo Hendrik improvvisamente si agitò, divenne quasi furente. «Proprio così!» esclamò con astio, e nei suoi occhi sfavillò un lampo maligno. «Proprio così! Non ti sei mai dovuta vergognare veramente in vita tua!» «A me è capitato spesso, quella fu solo la prima volta!» «Mi capita così spesso di dovermi vergognare terribilmente, di sprofondare nell'inferno della vergogna!» «Capisci quel che intendo dire, Barbara?»
Thank you.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza. Editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.